Scusa, Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents.
Cosa?
Ciao gente, episodio 93 degli Incompetenti, il podcast di cinema dove non ci si annoia mai. Io sono Andrea Basti, come c'è il bello e bravo Lorenzo Bertolucci?
Sì, sono proprio io, ci avete visto giusto.
Il bello e bravo Francesco Chignola?
Sono più bello e più bravo.
E la bella e brava Cristina Resa?
Ciao, scusate, sto ridendo per una cosa che ci ha mandato Francesco Chignola in chat.
Vabbè, non la sapremo mai. Allora, puntata nelle intenzioni breve e frizzantina, ma prima di partire un paio di informazioni di servizio. Allora, la prima è che volevo ringraziare, di nuovo l'abbiamo già fatto sui social, Federica e Davide che ci hanno aiutato a fare un sito internet di questo podcast. Che cosa ne faremo di questo sito non l'abbiamo ancora capito, però ce l'abbiamo, lo metteremo anche in descrizione. Grazie ancora a Federica che ha fatto i nostri bei ritrattini e grazie a Davide che insomma ha sviluppato poi tutto il sito vero e proprio. La seconda comunicazione di servizio è che il 6 aprile ci saranno al Cinema Modernissimo a Bologna, un posto stupendo, la premiazione dei premi Sylvester degli Amici dei 400 Calci. Ci saremo anche noi, un po' tra il pubblico, qualcuno forse sul palco, qualcuno che si aggira, insomma, no, veniteci a salutare.
Tutti tra il pubblico.
Tutti tra il pubblico, non ci sarà nessuno sul palco. Vabbè, comunque veniteci a salutare, diamoci 5 alti.
Ci sarà qualcuno sul palco, non ci sarà nessuno di noi quattro sul palco. Se no, se devi andare al Modernissimo a vedere nessuno sul palco,
non sarebbe bello. E no. L'ingresso è gratuito, ma c'è a seguire la proiezione di Grosso Guaio a Chinatown, dove rimarremo probabilmente anche noi, e quello va pagato. Prenotatevi, insomma, dovrebbe esserci tutto a breve sul sito del Modernissimo e sui vari canali di comunicazione dei 400 Calci. Come al solito vi ricordiamo, se vi piace quello che facciamo potete sia metterci dei bellissimi voti su Spotify, sia seguirci sui social e mandarci i messaggi di buonanotte tutti i giorni, oppure se proprio volete spendere del denaro trovate il link per sostenerci su Ko-fi in descrizione. Bene, esauriti i convenevoli, inizierei con la scaletta, tre piccoli film. Partirei con Drive Away Dolls, che è il primo film da solista di Ethan Coen, il fratello più barazzino, si direbbe, dei due Coen, che adesso si sono separati, stanno seguendo delle carriere, ognuno la sua diversa. Un road movie con come protagoniste queste due amiche che insomma ricalcano un po' gli archetipi del road movie, con una un po' più sbracata e cacciarona e l'altra invece tutta più timidina e silenziosa, che si ritrovano ad attraversare l'America senza sapere che nel baule della macchina che hanno affittato ci sono delle cose brutte 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 che degli uomini molto cattivi vogliono recuperare, ecco. Allora, si è rivelato Ethan il più scanzonato dei due, perché insomma Joel, ce lo ricordiamo, aveva fatto quell'adattamento del Macbeth sia da una parte molto vicino al testo originale e dall'altra abbastanza strano nelle scelte stilistiche un po' astratte. Questo invece sembra essere a tutti gli effetti un'approssimazione, mi verrebbe da dire, del classico film dei Coen, quindi una sorta di commedia degli equivoci con dei personaggi che lambiscono il grottesco, comunque vanno molto sopra le righe. Personalmente è un film che non ho amato particolarmente, è un film un po' non una brutta copia, ma un'approssimazione di quello che è stato il cinema dei fratelli Coen, di un certo cinema dei fratelli Coen. Un trivia che tutti abbiamo scoperto, o perlomeno io ho scoperto e anche altre persone dopo aver visto questo film, è che Ethan Coen e sua moglie
Trisha Cook,
grazie, sono una coppia che non si è chiusa in una relazione monogama. Sua moglie si definisce una persona queer e hanno tutte e due relazioni fuori dal matrimonio. C'è da dire che questo si riversa nel film, perché comunque è ambientato nel mondo queer americano, le protagoniste sono due ragazze lesbiche, e quindi probabilmente tutta una serie di elementi di contesto, io che sono un classico etero cis vaniglia, non ho molto probabilmente colto, mi sono passate un po' sopra la testa, diciamo così. Perché non sono un debosciato, no scherzo, perché comunque sono ambienti che non frequento, non conosco. So che però chi è un po' più addentro a quella cultura, a quel mondo, si è trovato molto più a suo agio con certi riferimenti, ecco. Quindi, come dicevo, personalmente non l'ho trovato veramente medio, ho trovato una sorta di ombra di quello che sarebbe potuto essere se avesse avuto un attimino più di concretezza, un po' più di sostanza, un po' più di, insomma, di elementi coeniani classici, ed è stata un po' una mezza delusione. Adesso speriamo che i due tornino insieme quanto prima, perché non mi sono piaciuti per motivi diversi nessuno dei due esperimenti solisti che hanno fatto, e mi sembra che siamo tutti più o meno sullo stesso giudizio. Non so, vuoi partire tu, Lorenzo? Bah.
Sì, c'è veramente poco da dire, è una, più o meno una scemenzina. È buffo perché è veramente, sembra veramente un film dei Coen fratelli insieme, a cui abbiano decaffeinato, proprio tolto a forza tutta quella parte che miracolosamente nei loro film migliori dà significato anche a commedie che sulla carta sembrerebbero stupidelle o molto sopra le righe. Qui c'è solo quella parte lì e non c'è quell'equilibrio miracoloso, e ora non c'è veramente dubbio su chi fa cosa tra i Coen, perché proprio due film più diversi. Vistosamente diversi e palesi su chi è quello serio e chi è quello scemo dei due non ci potrebbero essere. Questo somiglia un po' a quando i film dei Coen si sbilanciavano troppo sul versante commedia e non venivano tanto bene, tipo Intolerable Cruelty o The Lady Killers. Ci sono un sacco di scemate, cioè è proprio l'umorismo è basso, basta, insomma, pensare a cosa c'è nella valigia. Boh, sono contento che si siano divertiti, le due protagoniste mi piacciono tanto, limonano, va bene, insomma, però ecco, ho pensato che, siccome ci sono andato da solo a vedere il film, se avessi invitato qualcuno dicendo è un film di uno dei fratelli Coen e avessi poi portato qualcuno a vederlo solo sulla base di quello, poi mi sarei sentito in colpa per gran parte del film di aver trascinato qualcuno a vederlo, perché
gli avevi creato delle aspettative eccessive.
Sì.
Beh, Francesco invece era più contento di noi?
Beh, io sono un po' più contento, nel senso che mi sono abbastanza divertito. Anch'io voglio bene alle due protagoniste, che nominerei a questo punto. Sono Margaret Qualley.
Nominale entrambe.
Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan.
Bravo.
E lo pronuncia Viswanathan.
Viswanathan. La cosa che mi ha frenato più del fatto delle stupidaggini che avete sottolineato voi è il fatto che dei film dei Coen, secondo me, manca molto il rigore visivo e di regia e di montaggio, nel senso che oltre ad essere molto più sgangherato di quello a cui ci hanno abituato, anche se effettivamente un po' ricorda appunto certi film che avete citato voi dei Coen, ci sono tutte delle scelte di regia e di montaggio che ho trovato veramente ributtanti. Poi ci sono dei momenti, soprattutto nella prima metà del film, in cui sembra che debba riempire del vuoto per arrivare al minutaggio. Beh, essendo un film molto breve, che dura 1 ora e 20, non si spiega questa cosa. Però tutto sommato mi sono abbastanza divertito, ha un suo flow questo film, non sembra sicuramente il film di un regista serio, testa sulle spalle, però io mi sono, insomma, sufficientemente contento. Per una parte del film ero molto scocciato, però non ero scocciato dal fatto che fosse, ero scocciato da queste cacchio di stacchi di montaggio stupidi che fa, e del fatto che comunque abbia una grana, se vuoi, un pochino meno curata di quello cui siamo abituati, ma in generale non solo nei fratelli Coen, nel cinema bello in generale, è un film un pochino più cheap, ecco, come messa in scena eccetera, però si ripaga perché fa ridere, perché è corto e scattante, tutto sommato me lo sono fatto andare bene, ecco. Però Litfiba tornate insieme, come diceva,
sì,
quello
tutta,
ecco,
la vita. No, devo dire che avevo effettivamente rimosso quegli stacchi di montaggio tipo da Windows Movie Maker, veramente terribili.
Sono delle transizioni in cui lo schermo si ribalta.
Sì,
grazie per la parola transizioni, Cristina, che sto cercando da un quarto d'ora di dire, ma non mi veniva in mente transizioni. Grazie.
E l'altra cosa che volevo dire, quindi secondo voi Margaret Qualley è un sì qui? A me mi ha lasciato un po' perplesso, devo dire. Non ho ancora deciso.
Ma io le voglio bene, a prescindere. Devo dire che è sicuramente più brava Geraldine, sì, Viswanathan, e poi c'è questa Beanie Feldstein che tutti bene voi conoscete per altre cose che ha fatto, che ha un ruolo molto secondario qui, ma praticamente 3 scene in cui ruba la scena tutti. Sì. E poi ci sono anche due o tre cameo che non vi spoilerò nel cast, che sono abbastanza divertenti. Classici cameo da hai da fare domani pomeriggio, c'ho due pose.
Sì, cioè, però sono simpatici, non andrei oltre
sì,
quello.
Sì, sono simpatici, perché, simpatici. Cioè, simpatici
veramente
sì,
riconosci la persona, fa la sua frasetta e basta. No, comunque, perché esatto. Personalmente Margaret Qualley continua a starmi simpatica, mi sembra una ragazza stupenda, però non so se effettivamente...
Beh, qui diciamo la direzione di regia è stata metti il volume a 18,
apri tu
e vai. Hai presente l'accento che hai studiato? Fai solo quello, butta tutto sull'accento che... vabbè, quello, c'è un accento un po' importante.
Sì, io mi sono chiesto tutto il tempo a una persona texana se l'accento di Margaret Qualley
era appropriazione culturale.
Ma lei è del Montana comunque, quindi non è che sia proprio
loro.
Però è proprio, è volutamente esagerato.
Sì,
però...
sì, è la caricatura di un accento texano.
Sì.
Mentre invece Geraldine è perfetto.
Sì, bravissimo. Devo dire. Vai Cristina.
No, allora, sono abbastanza d'accordo con quello che avete detto. È proprio la confezione, proprio il livello formale che mi ha un po' lasciato perplessa. Cioè, questa cosa delle transizioni mi ha proprio mandato ai matti, cioè, nel senso che sono brutte. E mi sono anche fatta mi sono data delle risposte sul fatto, cioè, perché fossero così brutte.
Ti sei data delle risposte senza esserti fatta le domande? O...
Sì, scusami, mi sono fatta anche delle domande, okay. Mi sono data delle risposte. Io ho immaginato che volesse un po' riprendere un po' l'estetica proprio da B-movie, in secondo luogo anche un po' quell'estetica tipica della Gen Z, non lo so, avete presente le foto sfocate nei caroselli di Instagram? È una cosa tipica comunque, questa aesthetic, non so come altro spiegarlo, non so se è così perché comunque non è che sono dei giovani, dei giovinetti, cioè le persone coinvolte in
no,
questa
per niente.
Produzione.
Infatti un pochino l'effetto di...
È un po' il signor Brahms che si mette il cappello e dice esatto. E non lo so, anche gli inserti psichedelici li ho trovati brutti, ma brutti neanche, cioè non riesco a capire se siano brutti apposta, probabilmente sì, sono brutti apposta, ma non ne vedo il motivo.
Quegli inserti psichedelici è una cosa che se la faceva uno che non aveva fatto esatto. Il grande Lebowski lo prendevi a pesci in faccia, poi sì, l'ha fatto lui e diceva vabbè.
Io non so se loro si rifacciano all'estetica, cioè, la possibilità c'è 70. Che si rifacciano all'estetica, ma io più che 70 ho pensato agli anni 90, cinema di super indipendente del tipo facciamo un po' come cazzo ci pare, proprio Casa delle Libertà. Capito? Cioè lui secondo me gli era anche un po' una valvola di sfogo, finalmente non c'è questo che mi fa fare quelle belle dissolvenze incrociate.
Sì, però il risultato è
il risultato è abbastanza così, ma lì anche devi avere anche un buon montatore, un buon direttore della fotografia. Adesso sinceramente non so neanche chi sia direttore della fotografia, andrò a guardarlo subito, ma non penso che sia proprio un campione, ecco.
Tra l'altro avevo letto questa recensione su Letterboxd che riassumeva benissimo il film, che sembra un film dei Coen però girato da uno studente alle prime armi. Ed è un po' quella cosa lì. Dall'altro punto di vista è sì, una cazzatona che vuole essere una cazzatona. È bello che ci siano film comunque con protagonisti e protagonisti queer, in questo caso donne lesbiche, che non si risolva in tragedia, ed è una cosa che non dico io ma che ho sentito anche da persone appartenenti alla comunità. E a tal proposito volevo consigliarvi la recensione di Anna Sidoti su IGN Italia, che parla proprio di questa cosa qui e dice posso vedere un film, ridere e scherzare e poi dimenticarmelo, questo film è una botte via, cioè nel senso lo descrive così. Allora è un po' la stessa cosa che Emma Seligman ha fatto con Bottoms, ma Bottoms è un film di un'altra caratura, è un film incredibilmente più bello e più intelligente e più ragionato, però è quel tipo di film lì, non so
sì,
se
sì,
siete
sì,
d'accordo.
No, nel senso che cioè, l'omosessualità non diventa un motore di un dramma o di un...
Ma è semplicemente questi personaggi hanno questo vivono in questa, tra l'altro in questo ambiente culturale, che è anche un
sì,
ambiente
sì,
culturale, a quello ed
che
è bello che esista.
Quello che mi riferivo prima, probabilmente ritrovare quell'ambiente al cinema per chi ne fa parte... ha un altro effetto rispetto a chi invece...
Cioè, ci sono tanti film cazzatone che però hanno protagonisti etero. Sì, sì, esatto. Questo è un film cazzatona con protagoniste lesbiche. Va bene così. Mm-hmm. Se non ci fossero state quelle transizioni, magari.
Nel frattempo ho studiato. Hai trovato la direttrice della fotografia di questo film è quella del Potere del Cane. Direttrice di fotografia molto brava in realtà. E anche quella di Zola, che era un film che magari si avvicinava un pochino di più a questo qui. Zola,
quindi bella
Zola,
la fotografia?
Beh sì, non lo so, mi devo fare delle domande anch'io su questa cosa, che non riesco a venire a fondo di questo problema.
Diamo la colpa
a
Ethan Coen, è colpa sua.
Diamo la colpa a Ethan, nel dubbio dai la colpa al regista. Esatto.
Bene, questo era Drive Away Dolls, dovrebbe essere ancora al cinema da qualche parte, tra l'altro segnaliamo anche il fatto che ci ha avuto questa strana distribuzione senza doppiaggio, che noi abbiamo molto apprezzato, quindi se lo volete vedere ve lo dovete vedere in lingua originale con i sottotitoli.
Ma non l'ha apprezzato nessun altro, perché non l'ha visto nessuno in Italia questo film.
Però siete ancora in tempo, perlomeno che Bologna ancora c'è da qualche parte. Passiamo invece al secondo film in scaletta, si tratta della Sala Professori, film tedesco andato agli Oscar, nominato come migliore film internazionale quest'anno. Si tratta della storia di una insegnante, diciamo un po' idealista, un po' di buon cuore, che a seguito dell'accusa rivolta verso un suo studente riguardo un furto avvenuto all'interno della scuola, decide di intestarsi le indagini per andare a fondo della questione e capire chi è stato, e si imbarca in una situazione che continuerà come un effetto domino a buttarle addosso drammi, incomprensioni, ansie. Si tratta di uno di quei film che appunto gioca molto con l'accumulo di tensione. Ne abbiamo visti anche di recente, che ne abbiamo parlato qui, Uncut Gems, Shiva Baby. Qui è gestito effettivamente molto bene, restituisce molto bene le dinamiche tra insegnanti e studenti, tra insegnanti e genitori, e insomma in questo campo da gioco mette insieme questo continuo rilancio in alto della tensione, del dramma che continua a schiacciare questa povera vittima delle circostanze, che è l'insegnante che seguiamo. Tra l'altro l'attrice, adesso non sto vedendo come si chiama, ma è veramente bravissima, è stata veramente la sorpresa di questo film.
Leonie Benesch.
Ed era in Babylon Berlin e anche Nel Nastro Bianco.
Nel Nastro Bianco, infatti me la ricordavo da lì. È un film molto bello, devo dire, forse mi aspettavo qualcosa di più, ma più che altro perché quando vedo personalmente questi film, proprio il genere del film il film di accumulo di ansia, di crescita di tensione, vorrei un certo tipo di rilascio. Avrei voluto che fosse un po' più cattivo, la sua protagonista, che andasse un po' più in una direzione che invece lui non intraprende. Ovvio, non è che posso accusare il film di non aver fatto quello che io volevo che facesse, però purtroppo questo è stato quello che ho pensato quando è finito, e mi ha lasciato un po' questo amarino in bocca, come di una sensazione di qualcosa che sarebbe potuto essere, e non ho avuto il coraggio di andare fino in fondo. Cristina, vuoi iniziare tu magari?
Sì, no, mi è piaciuto moltissimo. In realtà io l'ho trovato molto equilibrato da quel punto di vista. Il fatto che comunque verso il finale sia un po' trattenuto e come se trattenga questa tensione e non la lasci sfogare del tutto, a me è molto piaciuto, anche considerando il contesto, considerando comunque la storia che racconta. La cosa che mi ha colpito molto è come questa tensione montasse però in maniera semplice, un po' la tensione del quotidiano, cioè non ci sono cose eccessive nel film, non succedono cose assolutamente eccessive, però è veramente molto molto angosciante. Tra l'altro ci sono anche diversi piani di racconto, perché il film comunque si parla ovviamente dell'ambiente scolastico eccetera, però la protagonista è tra l'altro polacca, quindi c'è anche il tema della traduzione, del modo in cui lei comunque in ogni caso è in un ambiente che non è un ambiente, lei parla molte lingue, che non è l'ambiente però della sua lingua madre, quindi questa angoscia, questa cosa che vive, secondo me si percepisce in ogni caso. Dal punto di vista poi, secondo me, formale è ineccepibile. Mm-hmm. Montaggio, regia, cioè è veramente un film riuscito.
Sì, tra l'altro parlavamo di quanto è brutto il montaggio di Drive Away Dolls, questo invece sia, diciamo, nella costruzione delle scene e sia soprattutto nella scansione del tempo, di come decide di fare delle ellissi, di riprendere, cioè è veramente economico e denso.
Sì, esatto, fa quello che deve fare, cioè non fa di più né di meno, secondo me, di quello che deve fare, molto asciutto da quel punto di vista. E io trovo che proprio l'ambientazione sia per me raccapricciante, nel senso che mi spaventa da pazzi, ogni volta ringrazio di non aver fatto gli esami per l'insegnamento all'università. E niente, no, mi ha colpito veramente molto.
No, no, so che anche Francesco l'ha amato molto, vai Fra.
Devo dire, uno dei film più belli degli ultimi tempi, tra quelli usciti al cinema, veramente, cioè già in un anno, in un trimestre, ora che è finito lo possiamo chiamare così, veramente ricco di grandi soddisfazioni, questo veramente un film che mi ha colpito molto. E io, se fossi stato più cattivo di così, probabilmente mi sarei buttato dalla finestra, perché ho sofferto moltissimo. Ho sofferto molto con lei, col personaggio di Carla. Chiaramente lei viene trascinata in un vortice di malumori e di piccole polveriere pronte a scoppiare, ma non è certo esente da cazzate che fa. Insomma, fa delle cose a volte, senza contare fino a 10, con buona fede, ma sicuramente le si rivoltano contro alla velocità della luce. E l'ho trovato un personaggio molto umano, complesso, e tra l'altro è bellissimo come il suo approccio nei confronti dell'educazione dei bambini dell'educazione, soprattutto nei suoi lati positivi, ma anche nel suo contrasto con quello che è il sistema scolastico. Qui tra l'altro è metafora di mille cose, ovviamente, piccole comunità e tutto quello che volete. Sia in 4 minuti di film hai capito come insegna lei, con dei piccoli tocchi di racconto, diciamo, visivo e di montaggio, e anche di scene di classe in cui vedi come agisce lei, come agiscono gli altri, il perché lei in un certo senso si è messa un po'...
È un outsider comunque, anche nella sala professori lei
assolutamente,
è
assolutamente, beh, l'ultima, soprattutto perché è l'ultima arrivata. E insomma, è un film molto 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 intelligente e che mi ha veramente fatto stare malissimo. E a me è piaciuto anche, come diceva Cristina tu, il fatto che comunque abbia una non risoluzione, cioè ti tiene lì, non è assolutamente catartico, e però il modo in cui finisce, che ha una sorta di immagine finale molto, anche molto provocatoria, e secondo me è quella la sua catarsi, cioè non succede niente dal punto di vista strettamente narrativo, cioè non c'è una vera chiusa, però funziona quella cosa che fa, secondo me funziona bene. Anche
se sembra quasi un rituale, tra l'altro.
Sì, esatto, ha una dimensione, esce un attimino dalla realtà che abbiamo visto fino a quel momento lì, che era molto aderente al mondo che conosciamo, anche se io mi auguro che succedano cose del genere nella scuola dove vanno i miei figli, però va bene, ok.
Lorenzo?
Sì, allora, è un bel film, mi è piaciuto, eccetera. E è un po'... forse il motivo per cui... Allora, tu avevi citato Uncut Gems, Shiva Baby, questo tipo di cose qui. Questo non è assolutamente così a prima vista, superficialmente grottesco e caricato come quegli altri due film che avevi citato. E mi sembra però che man mano che si va avanti, una componente di esagerazione, di più grande del vero ci sia in questo film, e non sempre, almeno a me ha fatto un'impressione come se stridesse, o comunque non capissi benissimo se voleva mantenersi su un piano di estremo realismo o invece esagerare, caricare un po'. C'è una scena che è l'unica in cui chiaramente sta andando oltre il realismo, quella in cui tutte le persone sono vestite uguali, che è una specie di visione che ha lei, che secondo me stona un po', ma poi, come dire, ci sono nella quotidianità delle situazioni che racconta delle esagerazioni. A parte il fatto che è un film di una spiacevolezza rara, è proprio difficile da guardare perché non c'è un unico personaggio che non si comporti nel modo più fastidioso, più respingente possibile, e volevo ammazzare tutti. E poi volte... Sì, e non è una cattiva cosa, però ci sono alcune volte in cui non capivo, stava calcando la mano sul grottesco, e se in quel caso gli stesse riuscendo bene il gioco.
Ma questo Lorenzo tu lo dici perché non sei mai stato in una chat delle mamme.
Sai che stavo pensando la stessa identica cosa, stavo per dirla, nonostante io non sia mai stato in una chat delle mamme.
La chat delle mamme può essere peggio della sala professori.
E pensavo più che altro alla parte del, cioè quando di colpo sembra la parodia di Tutti gli uomini del presidente, quando lei va a fare l'intervista dai bambini, cioè è un po', non è un po'...
Sì, sì, lì un po' mi ha tirato fuori, cioè mi sembrava proprio poco realistica come situazione.
Ma non è un film realistico.
Loro volevano fare volevano far succedere tutto, completare la rivoluzione all'interno del contesto scolastico, e quindi quando devi andare da quella parte lì ci devi mettere la cosa giornalistica, però far ridere che facciano questa cosa nel giornalino della scuola media, cos'era quella lì, insomma.
Beh, però la scena, secondo me la scena della redazione è bellissima. Cioè, funziona da Dio, non vi ha tirato fuori a voi.
Cioè, non ti ho detto è brutta, che stronzata. Ho detto non sono sicuro che sposi bene... Cioè, mi sembra che abbia due anime più di quanto non voglia ammettere e non sempre le sposa benissimo. Però poi ha un bel finale, non sono d'accordo con Andrea che voleva la risoluzione in cui le ammazza tutti.
Esatto, volevo un Cat Gems che salta solo fuori.
Voleva Battle Royale.
Sì. E non lo voglio mai più rivedere. Proprio è veramente troppo fastidioso, è un incubo relazionale, e lei doveva, a parte non insegnare, e poi starsene veramente troppo per i cazzi suoi, non ti metti a fare quelle cose che fai con l'idealismo peloso, pensando che poi l'avrebbero osannata dicendo la maestra che ci ha cambiato la vita, ecco, brava.
Capitano, mio capitano.
Ma secondo me, tra l'altro, lei voleva difendere gli studenti.
Sì, sì, sì. Bene, questa era la sala professori, adesso andiamo con l'ultimo film in scaletta, che diciamo rientra in quella categoria che ogni tanto salta fuori di film che non vedrà mai nessuno. In questo caso è un film che ho un po' imposto io, perché l'ho scoperto un po' per caso, ma mi era piaciuto moltissimo. Si tratta di Brahma Yugam, è un film, noi abbiamo affrontato il cinema del Kerala un'altra volta in questo podcast. Il Kerala è una regione dell'India che anch'essa ha una sua industria cinematografica molto florida, in lingua Malayalam, giusto Lorenzo?
Sì.
Perfetto. E noi abbiamo parlato con Jallikattu, un film bellissimo che tra l'altro dovrebbe essere ancora su Prime Video, l'avevo visto un po' di tempo fa. Torniamo adesso ad affrontare questo cinema dove tutti gli attori hanno degli asciugamani legati alla vita.
In questo caso è basta.
In questo caso è basta perché è un film in costume.
Una camicia, sì, proprio letteralmente in costume.
Ambientato nel 1600, 17 secolo.
Non si sa.
In cui appunto il trade union rispetto all'età moderna è che hanno ancora degli asciugamani alla vita, però questa volta hanno solo quello perché per il resto sono tutti simpaticamente a petto nudo. Si tratta di un horror molto d'atmosfera, in cui insomma l'orrore è abbastanza implicito, se lo trovate nello spazio sonoro, è sempre suggerito e quasi mai mostrato, è ambientato in una unica location, questa sorta di palazzo nobiliare decaduto in mezzo alla foresta.
Lo definiresti un palazzo umido o asciutto?
È molto umido, è un film molto fangoso, umido e molliccio. È appunto qui che rimane il nostro protagonista, che è uno schiavo che si è liberato dopo che il suo padrone ha avuto un brutto incontro in mezzo a quella foresta, si ritrova intrappolato con un suo parigrado che fa il cuoco, e questo bramino che diciamo intrappola i due all'interno di questo palazzo, che fa il bello e il cattivo tempo. Sembra nascondere delle cose brutte brutte brutte, e poi queste 2 ore e un quarto di film ci sveleranno quali sono queste cose. È un, come dicevo appunto, un'orrore d'atmosfera in cui appunto in questa area plumbea che si respira in tutto il tempo proprio ti fa veramente mettere nei panni di questi personaggi schiacciati da questa presenza mefitica, da questo male che trasuda tutto il fango, le pareti tutte sbrecciate, il cibo orribile che mangiano, e a titaneggiare su tutto il film c'è il nostro grande amico Mammootty, cioè questo attore che fa il villain di questo bramino di cui parlavo prima, che andandomi poi a vedere la sua biografia è tipo una sorta di dio del cinema del Kerala, al suo attivo centinaia di film, però ancora alla sua età, credo che abbia sui 70 anni, ancora si spende in questi ruoli, fa veramente un personaggio disgustoso che è molto efficace nel farti schifare dal minuto 1, da quando fa un ingresso in scena clamorosissimo. Il film ha un bianco e nero molto bello, perché poi tra l'altro è un bianco e nero molto pulito, molto digitale, cioè si vede che non ha una pasta particolarmente retro, e questa cosa però aumenta l'effetto aspetto un po' inquieto di questo film, perché appunto contrasta con tutto questo schifo, questo fango, questo spurgare continuo di liquidi che si vede in questo film, dà appunto questo effetto molto straniante, molto da altro mondo a tutta la vicenda. Personalmente, nonostante il finale mostri un po' dei limiti, sia un po' dei limiti di budget, perché si lanciano alcuni effetti digitali non proprio bellissimi, sia perché non ha forse tantissime idee, però è un film che ho amato veramente alla follia proprio per come riesce a restituire questa atmosfera di morte, di tempo fermo in cui sono bloccati i protagonisti. Veramente è stata un'esperienza veramente difficile da interrompere, non sono riuscito a staccare gli occhi un secondo dal film, l'ho rivisto due volte per assicurarmi che non fossi impazzito. Lorenzo dirà che in realtà sono impazzito, perché a lui è piaciuto un po' meno, però ribadisco il mio 4,5 sul Letterboxd sul fatto che è veramente una sorpresona che non mi aspettavo. Non ricordo dove, chi l'aveva consigliato, dove l'avevo letto, ma chiunque l'abbia fatto, grazie, perché non ci sarei mai arrivato se no. Farei partire prima Cristina, che mi sembrava un po' più entusiasta, e poi chiuderà Lorenzo a smorzare gli entusiasmi.
No, mi è piaciuto molto. Tra l'altro, per tutto il tempo ho pensato, ma questo film è un gotico, perché soprattutto nella prima metà usa proprio il linguaggio, ma anche proprio a livello formale, alcune cose mi hanno ricordato veramente il gotico inglese, comunque il gotico classico, anche proprio inquadrature ravvicinate o anche movimenti di macchina o cose di montaggio che sono assolutamente, cioè che riprendono solamente quella della tradizione gotica. Ovviamente non so se c'è questa intenzione, però il tono è quello. È un film comunque che trae ispirazione ovviamente dal folklore. E da quel questo punto di vista è comunque molto molto interessante. Qualcuno lo ha anche paragonato a Lighthouse di Eggers, secondo me per il bianco e nero, però anche forse per un po' la situazione di questi uomini che sono intrappolati in questa questa casa che un po' sembra il faro. Da un certo punto di vista sì, boh, ha senso, ovviamente ha una sua specificità, cioè lo ricorda a livello proprio tematico così, ma ripetisco, una sua specificità, ed è un folk horror, chiaramente un folk horror, tra l'altro con anche lì tutte le caratteristiche del folk horror, cioè l'isolamento, la connessione con l'ambientazione, il terreno, il paesaggio. E no, mi è proprio convinto. E tra l'altro questo bianco e nero è interessante proprio per le cose che dicevi tu, e aiuta secondo me anche a mascherare un po' la povertà di mezzi, soprattutto per quanto riguarda la CGI finale. E invece tra l'altro è molto molto interessante invece quando usa gli effetti pratici, perché la creatura è molto bella qui. A differenza di un film che in realtà era in indie, però mi ha ricordato tanto questo film che si chiama Tumbad. Forse non so se ne avevate parlato nel podcast,
mi pare di forse
no ne ha parlato Ricciotto, vi do questa cosa qui, recuperate quella di Ricciotto che è molto bella.
Ne ha parlato Ricciotto dicendo che l'avevamo consigliato noi e non era vero, se
esatto,
non
questa
è
la vera lore, è
forse
questa.
L'avete consigliato in separata sede.
No, questo è proprio un trivia per chi ci segue. Noi il primo grande boost di ascolti l'abbiamo avuto grazie a Ricciotto, che ci aveva nominato dicendo ci hanno consigliato Tumbad, non era vero, però l'abbiamo avuto, quindi grazie Ricciotto a distanza di anni per questo errore.
No, e un po' me l'ha ricordato soprattutto perché quel caso lì era un folklore, anche il caso lì attingeva al folklore locale, però Tumbad in realtà secondo me un po' strizzava l'occhio a Evil Dead, comunque era raimiano come tipo di film, e tra l'altro ovviamente anche lì la CGI era poverissima, però lì si vedeva perché faceva delle cose fuori dai suoi da quello che poteva fare in realtà.
Sì, anche perché poi, scusa Cristina, ti interrompo l'ultima volta, cioè di solito quando noi vediamo la CGI indiana, che è sempre poco attenta al realismo, va molto sopra le righe, però diciamo nei film d'azione funziona. Dentro un horror d'atmosfera folk, se tu mi fai vedere una creatura veramente brutta in quel modo,
sì,
è un po' stona, devo dire, scusami.
E infatti in Tumba la creatura era brutta, qui invece a me molto molto convinto. C'è poi quella scena onirica che è pazzesca, secondo me molto ben girato questo film, e ribadisco, se lì era raimiano, questo in realtà veramente è un film gotico ed è interessante come alla fine sia un film locale che prende da un foco locale, però comunque possa essere in qualche modo una visione anche universale, nel senso che può collegarsi a una tradizione horror più ampia, secondo me, e può secondo me andare molto bene anche fuori, sì, anche all'estero.
Pare che cioè, se mi è arrivata la notizia, perché sta andando comunque bene anche all'estero, poi sappiamo che adesso sia in Inghilterra che in America hanno iniziato molto a diffondersi all'interno dei cinema delle proiezioni specifiche di film indiani. Ha un po' cambiato il mercato anche all'estero per il cinema indiano, e questo sembra che stia andando molto bene. Passo però a Lorenzo. Prima volevo aggiungere solo due cose che forse non abbiamo dette. Avevo accennato il fatto che sono il protagonista e il villain, i due prigionieri e il villain appartengono a due caste diverse, e il film problematizza molto questa differenza di classe e anche del fatto che loro sono due lavoratori, uno un cuoco, uno in realtà un musicista, e il bravino in realtà non fa niente. E fa anche appunto un discorso di classe, un discorso quasi marxista in certi versi, che mi è piaciuto molto, devo dire. E poi,
no, ma poi c'è una critica al colonialismo.
Sì, esatto. E poi
soprattutto c'è il solito tema che c'è sempre.
C'è una chiusura che arriva anche abbastanza inaspettata, che comunque appunto ricollega poi anche al tema del colonialismo.
Molto bello il finale,
sì,
secondo
sì,
me.
Il finale è molto bello. Diciamo il prefinale, quello che fa il climax horror, è quello che dicevo prima con la CG un po' peciona. E poi appunto quello che diceva Cristina, tutto il folk horror si traduce anche dal fatto che c'è tutta una mitologia che probabilmente ha un rapporto con la tradizione indiana, che ovviamente non siamo e non sono perlomeno in
Io
grado
so
di...
Io so che la creatura è un Katichatan, un Katichatan, che è una sorta... Loro lo traducono, cioè era tradotto goblin, in realtà se vai su Wikipedia dice goblin, in realtà è una specie di spirito...
Sì, era quello che stavo per dire, che i 20 sottotitoli occidentalizzano la cosa dicendo che è un goblin. Devo dire che però il film non è che faccia gatekeeping di questa cosa, te la fa capire, insomma ti introduce abbastanza facilmente in questo mondo di tradizioni folcloriche. Vai Lorenzo, smontaci tutti gli entusiasmi.
Non smonto niente in realtà, perché è un bel film, non voglio anzi far desistere quelli a cui avete fatto voglia di vedere il film, perché merita di essere visto. Mi ha solo folgorato meno di quanto abbia folgorato te. Mi è sembrato, ecco, laddove tu eri stato quello che aveva consigliato Gialli Catto la prima volta, quello era una cosa che non si era mai vista e che da allora poi non ho mai più rivisto, è una cosa unica. Questo è un bel film horror che si inserisce in un filone non visto e stravisto, un filone di vecchio di secoli nel senso buono, e che lo rideclina in secondo tradizioni che non conoscevo, un pochino lungo, un pochino lento, ma niente di che mi abbia fatto cascare le braccia, ecco. Mi è piaciuto, c'è una bellissima ambientazione, la casa è forse la cosa più originale, più bella del film, perché al tempo stesso non si capisce se sono una casa di spettri, di specchi con le illusioni ottiche, oppure se è proprio così. E poi c'è una piscina, un lago dentro la casa, non si capisce come né perché, è
sì, c'è
molto
tipo
bella.
Un lago nel sottotetto, cioè tipo una cosa
strana. Sì, c'è tipo il patio per fare il bagno, non si capisce. Molto bello da quel punto di vista lì. No, l'ho solo trovato, ecco, meno unico, meno folgorante di altri film indiani e dell'unico, sicuramente dell'unico altro film del Kerala che ho visto. O forse ho visto altri film del Kerala non sapendo che erano del Kerala. Comunque,
secondo me ne abbiamo visto qualcun altro del Kerala, però non me lo ricordo. Però secondo me ne abbiamo visto e non erano così belli.
Ci sono alcune piccoli momenti fantastici in più sensi, e mi è dispiaciuto che in 2 ore e un quarto non ce ne fossero di più. E quando lui sogna la creatura al piano di sopra, ma quando ancora non l'ha vista, e esce dalla porta una specie di roba che in realtà è uno mascherato. E
sì, è quella scena che mi riferivo.
È bellissima quella.
Mm-hmm.
E a me, fra l'altro, non ha dato neanche fastidio la CGI. Sarà che voi l'avevate visto in 70K perché
sì,
siete fatti così.
Sì, ma secondo me neanche, in realtà. Secondo me è ben mascherata dal bianco e nero, sinceramente.
L'ho visto in 2K, ragazzi, fidatevi.
No, anche io l'ho visto in 2K, però...
E di cosa parli in particolare?
Di
quando...
il fuoco è terribile. Il fuoco è proprio...
Sì, però il fuoco è piatto, terribile. Però potrebbe... Cioè, nel senso, però essendo bianco e nero... cioè, sarebbe peggio a colori, sinceramente.
Sì, sì, però si vede che è finto e lo usano molto più di quanto avrebbero dovuto. Bene, questa era Brahma Yugam, ve lo segnaleremo se mai arriverà in qualche piattaforma raggiungibile, se no cercate.
Ah, quella dicevi, la scena onirica.
Come
la scena onirica che diceva Cristina, era quella lì quando compare il mostrillo.
Sì, quella del
pensavo
sogno.
Dicessi,
la scena...
quella, il flashback animato, perché c'è anche un flashback
bello,
animato.
Ah, bello,
molto quello, bello. L'altro.
Sì.
Tra l'altro è un modo intelligente, secondo me, di raccontare il contesto folclorico, perché è bello da vedere, tra l'altro, secondo me. Molto bello, secondo me.
Bene, questo era Brahma Yugam.
Il quale non abbiamo citato il regista, adesso ce lo dici.
Allora, Brahma Yugam, il regista si chiama Rahul Sadasivan.
Rahul,
con la H.
Ah.
Bene. Adesso passiamo alle domande dal pubblico, che ho aperto adesso e mi sembrano abbastanza, quindi cerchiamo di smarcarle senza prendere troppo tempo. Partiamo con Giacomo, che noi conosciamo in realtà. Ciao Giacomo. Immaginate il prossimo film per fratello che i Coen potrebbero fare. In realtà io so che Ethan ne aveva, cioè aveva espresso l'intenzione di farne altri a tematica queer, commedie brevi e leggere, quindi probabilmente ci vedremo Driveway Dolls da ora in poi tutti uguali. E l'altro non lo so, farà...
Infatti, Ethan il prossimo farà tipo la soldatessa nel reparto delle soldatesse.
Tutti e che Joel si fa tipo sì. L'Amleto in ugrofinnico, fa ancora qualcosa più radicale shakespeariano.
Sì. Tutto scolpito nel legno, con attori che sono solo scolpiti nel legno. Piove.
Bene, poi Gario, grandissimo, ci chiede il miglior coniglio cinematografico e perché proprio Donnie Darko. C'è da dire che nel prompt, nella domanda avevo scritto fateci anche gli auguri di Pasqua, quindi probabilmente è collegato alla Pasqua questa cosa. Il miglior coniglio cinematografico e perché proprio Donnie Darko? Beh, però me l'hai bruciato il migliore. Ce ne vengono in mente altri di conigli?
Harvey. Il coniglio immaginario del film con James Stewart.
Tutti i conigli della collina dei conigli.
Coniglio impagliato di Alice di Svankmajer, che mi inquieta come poche altre cose nel mondo. Francesco, tu hai qualche coniglio?
Sì, sicuramente il bianconiglio di Alice in Paese delle Meraviglie, della Disney.
Bene. Vai Luca. Luca, grandissimo, ci dice la mostra di Tim Burton, ho passato tutto il tempo a chiedermi come abbia fatto a ridursi così, guarda, non lo sappiamo neanche noi, veramente. Io tra l'altro ho molta paura a riguardare i vecchi film di Tim Burton che ho amato tanto per scoprire che non li amo più tanto, però non li voglio
vedere. No, li ami ancora.
Li amo ancora?
No, sono belli.
Va bene, mi fido di voi.
Sì, tranquillo.
Vabbè, allora andiamo tutti insieme a vedere Beetlejuice.
Però il titolo è divertente.
Sì, sì,
cioè,
infatti
vabbè.
È divertente solo quello. Però infatti mi aveva messo di buon umore, poi ho visto il teaser.
No, dicevo che non sono riuscito a intervenire poc'anzi quando parlavi di Ethan Coen del prossimo film. Sarà effettivamente una trilogia quella che sta, ecco. Sta lavorando di film di commedie allegre con personaggi lesbiche. E il secondo film sarà un altro film con Margaret Qualley nel panni di un'investigatrice privata, credo che sarà... Probabilmente la sua interpretazione è ancora più sottile di questo ruolo.
Meno sopra le righe.
Esatto. Però ci sarà Aubrey Plaza, quindi siamo contenti.
Ottimo.
Ecco.
Poi Roberta ci dice, lo paragonano al grande... credo riferito a Driveway Dolls. Lo paragonano al grande Le Boschi, io ci ho visto solo delle grandi citazioni a Pulp Fiction, ma diciamo che assomiglia a tantissimi altri film, ma soprattutto a altri film dei Coen.
Assomiglia a quelle cose che uscivano a fine anni 90, post...
Sì.
Post Tarantino,
post Pulp Fiction, sì, c'è quella roba lì. Poi Lavinia ci dice: io ormai incompetentina a rota, grandissimo. Lo fareste un side podcast I bellissimi secondo noi? Ma in realtà noi durante la pandemia, in un'altra epoca, prima di Cristina addirittura, noi avevamo fatto un paio di puntate quando non usciva niente al cinema dei bellissimi, quindi li puoi andare a recuperare perché avevamo tirato fuori un po' di film vecchi dalle piattaforme e ne avevamo parlato, però
ognuno di noi ne diceva due senza che gli altri sapessero
esatto,
di che cosa.
Sì. È che siamo troppo pigri per fare side podcast, perché io un po' di idea ce l'avrei, ma
io non ci
penso,
piuttosto no.
Ecco, esatto, sì, l'entusiasmo dei miei co-host.
Mimmo, faccio seppuku.
Appena propone un side podcast io lascio anche questo.
No, non facciamo niente, tranquillo, non si preoccupa. Poi Uomo Pozzanghera ci dice: non avete trovato che il finto accento di Margaret Qualley fosse un po' distraente? Sì,
sì.
Molto brutto.
Ne abbiamo ampiamente discusso.
Io per la cronaca non sono interessato, cioè, chiunque può fare gli accenti che vuole, e io sono anzi un grande fautore del fare gli accenti, e poi Margaret Qualley ha maggior ragione.
Può fare quello che vuole. Allora, poi Stefano ci dice: un film a tema o che per qualche motivo ritenete tale da vedere a Pasqua. Quali sono i film di Pasqua?
Brian di Nazareth.
Jesus Christ Superstar.
Esiste solo Brian di Nazareth.
E Jesus Christ Superstar.
Non lo so, no, vedo di più Brian di Nazareth, però sì. Se
uno dei due, potete scegliere uno dei due, quelli sono i film di Pasqua.
A te, Orange, viene in mente qualcosa?
No.
Live of Brian, che è citato in Dune, chiaramente, sì, esatto. Abbiamo questa detto. Cosa.
L'ultima tentazione di Cristo, di Scorsese, ecco. Bravo, così, per fare quello un po' che alza il livello.
Barabba.
È il tuo voto.
No, sto ridendo per l'altra domanda, perché c'è
Dimmi.
Sto ridendo per l'altra domanda che c'era scritto Lorenzo, è scritto Pasqua e basta, perché è scritto Pasqua?
Sono io, ero in bagno e stavo guardando Instagram e c'era scritto: scrivete il tuo messaggio di Pasqua, ho scritto Pasqua.
Grazie.
Anche buona Pasqua, no, solo Pasqua.
Tra l'altro è anche il mio consiglio per un film da vedere a Pasqua, è vedere...
Vedi la Pasqua. Elici, offrite ancora... Pasqua. Offrite ancora i nudini? Io credo che in realtà facesse riferimento al fatto che un po' di tempo fa avevo scritto nelle domande che una delle richieste poteva essere delle foto serie di Lorenzo. Guarda, se puoi chiederlo poi in privato a Lorenzo, se ti vuoi mettere d'accordo con lui, oppure appunto se sei al modernissimo il 6, anche dal vivo.
E che mandava questa richiesta?
Eli, non so chi sia. Adesso le faremo
Eli de Barro Boy.
Le faremo sapere. Non voglio dare i nick di Instagram, ma le faremo sapere.
E l'hai rotto.
E l'hai rotto.
Sai che c'è? Che l'hai rotto.
Ottima,
ragazzi. Una devo farla.
Bene, facciamo un giro velocissimo di pillole e poi vi liberiamo. Allora, il mio film pillola è un film del 72 che ho visto l'altra volta, che si chiama Fear is the Key, non so se c'è in italiano, gli ultimi sei minuti. Non so perché ho visto questo film anni 70, perché ho visto un video di un inseguimento in macchina che mi sembrava bellissimo, effettivamente è uno degli inseguimenti in macchina più belli che abbia mai visto al cinema, in assoluto. Lo metto insieme a French Connection, veramente uno dei più belli che abbiamo visto. È un film un po' strano, un po' heist movie, un po' matto. Mi ha veramente sorpreso, ve lo consiglio molto. Lo consiglio soprattutto a Francesco, che sta facendo questa cavalcata nel cinema degli anni 70. Mettilo in lista. Vai Lorenzo, smutati che sei mutato.
Smutati.
Scusate.
Niente.
Quanto è che sono mutato? All'inizio della puntata?
No, finora sei sempre stato smutato.
Ok, io ho visto un film di quest'anno che ho scoperto pochissimo tempo fa che avrà un'uscita molto ridotta a brevissimo anche in Italia, si chiama The Monk and the Gun. In italiano C'era una volta in Bhutan, del regista bhutanese Pao Choi Ning Dori, di cui io e Cristina abbiamo visto un film che era Lunana, lo Yak.
Che bello, lo Yak in classe.
Sì. E questo è un film che parla delle prime elezioni che sono state organizzate in Bhutan nel 2006 e di come un popolo da sempre fedele al re e a tradizioni ancestrali rurali si adattava male a questa novità. Film ingenuotto, un po' scolastico, con tanti bei paesaggi, che però gestisce bene vari personaggi e illustra un punto di vista non scontato. Ecco, mi riduco all'osso proprio.
Sì, l'ho visto, visto che lo daranno al cinema, mi sembra di averlo visto. Insomma, quindi lo teniamo d'occhio. Cristina?
Io vi consiglio Robot Dreams, che uscirà in Italia con il titolo Il mio amico robot, scritto da Pablo Berger, non so come si pronunci, che era candidato a miglior film d'animazione ed è un film molto dolce, tenero, intelligente, tratto da un fumetto che parla dell'amicizia tra un cane e un robot nella Manhattan degli anni Ottanta, e da tematiche che sono simili a quelle di Past Lives, però declinate ovviamente in un altro, con un altro linguaggio, ed è un film, un film in cui non ci sono dialoghi. E io consiglio proprio per tutte le età, ci potete andare con i bambini come ci potete andare con i genitori.
Ecco, mi ero un po' respinto dall'estetica, non mi piacevano molto lo
stile. È molto bello, invece secondo me è molto bello il tratto, e tra l'altro un'animazione tradizionale molto ben fatta, molto ben realizzata. Vedrò.
Francesco?
Allora, io vi consiglio invece un film molto gradevole che si intitola The Sweet East. Un film di recentissimo, diretto da un tal Sean Price Williams, è un'opera prima. Lui è stato direttore di fotografia per i Safdie, soprattutto per Alex Ross Perry, e adesso ha esaurito la regia con questo film, che è la storia di una ragazza della South Carolina che è in gita scolastica a Washington DC, e a un certo punto, per una serie di motivi, lascia la sua scolaresca e comincia questo viaggio picaresco nell'est degli Stati Uniti, città per città, incontrando personaggi, diciamo, che rappresentano un po' l'America di oggi in modo un po' satirico. C'è un cast molto interessante, c'è Ayo Edebiri, c'è Simon Rex, succedono cose strane, è abbastanza imprevedibile, divertente, e devo citare assolutamente la protagonista, che si chiama Tali Ryder, è una delle molto brava, ma anche una delle ragazze più belle che esistano sul pianeta. Era, se non avete capito chi è, era l'amica della protagonista in Never Rarely Sometimes Always, non potete dimenticarla se l'avete vista, e lei video, praticamente è sullo schermo per tutta la durata del film, e fa veramente una prova che potrebbe essere un bel trampolino di lancio per lei, e glielo auguro. E niente, il film è molto abbastanza divertente e strano.
Bene, direi che abbiamo chiuso anche con le pillole di cinema, e chiudiamo anche con tutto questo simpatico episodio. Lorenzo, vuoi dire una parola per chi è arrivato fino a qui?
Pepe?
È semplice.
Sì, c'è da chiudere in fretta.
Grazie.
Una chiusura tutta Pepe.
Quell'allà, mi hai anticipato.
Hai imparato dal maestro. Grazie a chi è arrivato fino a qui, e Pepe a tutti al prossimo episodio. Ciao!
Ciao! Ciao. I'm the kitchen.